1, Bologna 1. Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
Amiche e amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci insieme a me, Dave Trebi. Ciao, ben trovato.
Eccoci qua.
Manco di un dito e ben trovato anche a Gabriele Platania.
Buonasera a tutti.
Allora, dovete sapere che la gag sul fatto che Dave Trebi si è tagliato un dito oggi tagliando le carote sarà proprio il tema.
No, perché l'hai detto?
366-4024022 per i vostri sms e whatsapp, 051-705-733 per le telefonate in diretta, come sempre linee aperte. Allora, una settimana nella quale la Virtus ha scoperto quale sarà il suo destino in Eurolega, ovvero giocarsi domani il play-in sul campo dell'Efes, partita ovviamente complicata della quale parleremo nel corso della nostra puntata, e poi ha trovato comunque una vittoria importante per quella che è la corsa al primo posto in campionato, al netto dei anche della vittoria poi di Brescia contro Venezia.
Sì, esatto, diciamo che sono state due partite in casa e gli epilogi sono risultati ovviamente contrastanti. Tutti si speravano magari in una doppia vittoria sia in campionato sia in Eurolega. Sono state due situazioni comunque simili a livello di umori, perché purtroppo nella gara contro l'Efes, contro il Baskonia, c'è stata un'ottima seconda parte verso la fine del primo tempo, che ha portato appunto la Virtus a concludere con una doppia cifra di vantaggio, e quel terzo quarto è stato un po' quello che ha creato maggiori problemi, perché ti sei andato a rovinare tutto il vantaggio, avevi due giocatori molto pericolosi e qua già possiamo dire che la Virtus contro coppie di guardie molto pericolose fa fatica al momento contro quasi tutte le squadre, perché Cody Miller McIntyre ha segnato praticamente 10 punti in transizione ed è stato molto molto pericoloso e vantaggioso per loro, e poi di fianco aveva un Marcus Howard che sta confermando, se dovesse finire al momento, devi fare non so tipo l'MVP della stagione delle ultime 7 giornate, con Marcus Howard sarebbe a mani basse l'MVP di quello che ha fatto vedere appunto nelle ultime. Ma comunque una Virtus che comunque è arrivata a pari e sono stati gli ultimi 90 secondi quelli che hanno portato le maggiori dispiaceri su una situazione, quella praticamente decisiva, che è stata quella di portare a basso sotto canestro cercando di sfruttare il mismatch. Secondo me è arrivata un po' in ritardo, è stata costruita un po' in ritardo ed è stata quella poi che ha portato a trovare in Hackett un tiro quasi strozzato allo scadere dei 24. Poi dall'altra parte invece loro con molta lucidità sono andati a segnare un canestro che inizialmente sembrava un autocanestro, invece è stato un canestro di Costello, che è stato un po' quello che ha cambiato l'inerzia finale. Poi andiamo nella partita appunto contro Cremona, è stata una partita invece dove il terzo quarto è stata la scossa, a differenza invece della partita precedente, dove sta dimostrando Achille Polonara di avere molti più minuti. Secondo me è stato l'MVP romantico di questa partita, tutti ovviamente guardano Bellinelli.
Perché romantico?
Perché tutti guardano a livello di statistiche, di numeri, cosa ha fatto Marco Bellinelli, ma Polonara con la sua energia e con Brian Dunston sono stati quelli che hanno segnato il gap maggiormente in una situazione sotto canestro dove la Virtus faceva fatica a prendere rimbalzi, soprattutto faceva fatica ai rimbalzi d'attacco. Bocciatura per Toko e Zizic? No, però la fortuna quest'anno è di avere due giocatori che nei momenti di difficoltà ti possono dare risposte importanti, e questo potrebbe essere magari un buon segnale in vista anche della partita di domani, perché si gioca immediatamente, e perché già la partita contro Cremona è venuta 44 ore dopo la partita di Baskonia, ancora la Virtus scenderà nuovamente in campo dopo altre 44-48 ore, e quindi di conseguenza sarà un'altra battaglia. Cinghelli ha detto la partita più importante della stagione, per il momento sì, poi vediamo.
Sì, un tour de force, tra l'altro formato da tre partite comunque, Gabri, molto importanti per quelle che sarebbe stato poi il destino della Virtus, perché col Baskonia ti stavi giocando l'ottavo posto, quindi la possibilità anche di andare a giocare il primo turno di play-in sul campo del Maccabi, sul campo neutro del Maccabi, la sfida con Cremona che abbiamo detto importante per tenere insomma il ritmo di Brescia e anche di Milano che aveva vinto la
Last
Minute contro Treviso, e poi la sfida che sappiamo tutti da dentro fuori contro l'Efes.
Comunque vedi, tutte partite fondamentali, sì, però dicevo, vedi, sul quando hai citato Milano mi è venuta in mente questa cosa. Le squadre che fanno e hanno fatto l'Eurolega comunque accusano.
Certo.
Ne abbiamo parlato tutto l'anno. Adesso chiaramente Milano non avrà i play-in, la Virtus vediamo. Cioè, averceli c'è almeno una partita
sì,
c'è sicuro, però
durano, esatto.
Esatto. Però diciamo che comunque bisogna anche vedere quanto questo tipo di scoria di fatica può ancora durare, perché chiaramente i playoff non sono vicinissimi ancora, ci sono ancora tre partite di campionato da giocare, però queste partite rischiano di avere una, diciamo, una componente di importanza assolutamente non trascurabile. E Venezia si sta staccando un po' dal gruppo, sembra che si sia risvegliata Napoli, però la Virtus deve assolutamente trovare modo di mantenere il fattore campo nei confronti di Milano.
Sì, vorrebbe dire appunto vincere quelle sfide delle quali stava parlando anche il nostro Gabri proprio da qui alla fine della stagione. Certo è, Dave, che comunque ho sentito tanti parlare, a partire proprio anche dal coach Banghi ieri sera, della sfida di ieri sera contro Cremona come di una vittoria non affatto scontata, perché comunque anche Cremona stessa quest'anno l'abbiamo imparata a conoscere, una squadra che ha saputo anche insomma fornire delle prestazioni importanti. Ci ricordiamo come era finita l'andata, ieri sera primo tempo nettamente migliore per loro rispetto che per la Virtus, poi però la Virtus già nella prima frazione aveva dimostrato con alcune fiammate di poter mettere le mani sulla partita quando voleva. Penso ad esempio ad alcune giocate di energia di Dunston, ma anche dello stesso Bass.
Ma la qualità media penso che quest'anno sia una qualità un po' più alta. Abbiamo beccato Cremona che era reduce da una bella vittoria contro Scafati, in rimonta, in un momento di grande convinzione. Adesso a proposito, Gabri sta mettendo proprio il giocatore che sei infortunato, che secondo me è stato uno dei giocatori che principalmente ha cambiato anche l'inerzia della stessa gara, perché
nel primo tempo
stava facendo molto bene, dopo l'infortunio appunto a metà del terzo quarto. Non dico che la Virtus è riuscita ad essere più efficace nella fase difensiva, ma sicuramente è un giocatore che è molto importante per loro, e lo stesso Cavina anche in sala stampa l'ha ribadito. E per il giocatore si parla di stagione finita per un infortunio appunto a una falange di un dito, dico bene?
Sì, una frattura. Solo che prendo direttamente la tua frase e proseguo. Si tratta del giocatore che forse più di tutti dopo Zegarowski della prima parte di stagione aveva portato un impatto a questa Cremona in modo da portarla, diciamo, abbastanza tranquillamente in zona salvezza, che però adesso improvvisamente torna ad essere in discussione, perché il giocatore si può dire sostanzialmente stagione finita.
Esatto, ed è italiano, sì, quindi è difficile da rimpiazzare. Quindi
è come, diciamo, è in realtà andare a togliere a Cremona il principale terminale offensivo
o creatore di gioco. Esatto.
No, più che creatore di gioco è proprio il tiratore, anche quello che gioca un po' sull'effetto sorpresa, anche se dopo tutti questi mesi non si può più parlare di effetto sorpresa, però Davis e Lessi è bravo ad andare anche un po' di fisico, a togliere le castagne
certo,
dal fuoco,
e l'ha fatto con Scafati per niente.
Davis va molto di alti e bassi, ma De Negri era quello che nelle ultime uscite aveva portato il contributo maggiore, ecco, adesso per dire nelle ultimissime 23 punti per esempio contro Venezia.
Certo.
Quindi è chiaro, rischia di pesare più del necessario.
Più che altro perché con Pesaro che ha 18 punti e Cremona che ha 22, con tre giornate dalla fine non è ancora detto nulla.
E aggiungo che per come si era messa la partita ieri, il fatto che il giocatore si sia fatto male sicuramente è stato un contributo importante, certo, anche per la Virtus per ritrovare fiducia.
Assolutamente,
perché
sì.
Cremona si è vista mancare il principale terminale offensivo. Adesso questo non significa che la Virtus non possa battere Cremona se, non, esatto, se De Negri non esce, però per come si era messa la partita e per come la Virtus arrivava stressata mentalmente dopo una sconfitta di quel tipo contro una squadra che comunque non è tra le principali contender, diciamo, del campionato, diciamo che un po' di fatica mentale si stava manifestando, poteva essere più difficile da recuperare.
Ma infatti hai usato secondo me un ottimo termine, cioè stressata, perché poi anche i falli tecnici sono dovuti appunto a una condizione mentale, a una condizione soprattutto dove non c'è un po' di tranquillità. Ovvio che c'è la voglia anche di strafare determinati giocatori, perché ad esempio il fallo tecnico fischiato a Cordinier è stato, il giocatore sta cercando di convincere anche con prestazioni di essere un giocatore che è come quello dell'inizio campionato, con i suoi alti, con i suoi bassi, purtroppo più bassi ultimamente, però sì, comunque è un'ottima vittoria, perché soprattutto vai in una soprattutto a difendere la posizione di classifica che hai, ma soprattutto vai a interrompere la sconfitta col Baskonia, che sotto un certo punto di vista qualche cicatrice sicuramente ti ha lasciato.
Hai citato Cordinier, che ricordiamo è tornato ieri a disposizione in maniera insomma importante. Come l'avete visto voi?
Indietro. Ma è normale, nel senso che ieri è riuscito, se non dico male, a segnare solo con quella schiacciata, sì, in contropiede, direi, ma ha anche tirato abbastanza poco, ma è molto lontano dal suo prime, ma sì, ci sono ancora 3 settimane, appunto.
Esatto, sì, il suo primo passo sia nel difendere sia nell'attaccare si vede che ancora un po' non è ancora al 100%, e purtroppo con questo calendario, l'abbiamo ribadito più volte, però non riescono ad essere al 100%, devono convivere con sempre qualche acciacco, perché non c'è la possibilità di fermarti e fare un processo rieducativo normale, ecco, diciamo così.
Sicuramente. Allora, prima di andare in pubblicità, hai parlato di quanto ha cambiato comunque Cremona con l'assenza di De Negri, ma credo ci sia stata anche comunque una crescita molto importante della Virtus nel secondo tempo a livello,
sì,
difensivo. Ne ha parlato anche coach Banchi poi nella conferenza di ieri, comunque una squadra che si è guardata negli occhi anche nell'intervallo,
certo,
e si è detta appunto che bisognava alzare quell'intensità, perché poi lo abbiamo detto tante volte, ma non ci stacchiamo mai di ripeterlo, è una squadra che trae molte energia da quella che è la sua difesa. E ieri poi, quando la Virtus ha voluto veramente mettere le mani sulla partita nel secondo tempo, Gabri, vengo anche da te, è partita come sempre dalla difesa.
Sì, e anche da qualche quintetto, in particolare quello che maggiormente era in grado di darti energia in quel momento. E in questo momento i giocatori che ti danno più energia sono sicuramente Polonara e Abbas.
Sì, ma già da un po' di settimane.
È vero.
Poi a momenti alterni Paiole e Hackett, a momenti alterni, soprattutto alterni tra di loro, nel senso che
ma fa meglio anche, così fa,
sì sì, dici,
cioè,
fa
che poi no, vabbè, l'obiettivo, cioè, è averli entrambi, però vabbè, non possiamo volere tutto, ecco,
cioè, uno si spegne e l'altro si accende, il secondo si accende,
due interruttori, è un interruttore,
insomma,
praticamente,
esatto, però va bene così, nel senso che devono sostituirsi a vicenda in questo momento, quindi va bene così. Però quelli da cui passa maggiormente l'energia sono Polonara e Abbas, soprattutto Polonara, anche perché ne ha accumulata
sì.
E quindi adesso è il momento, lo sente,
vero,
è il momento di tirarla fuori.
Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme a voi, i vostri messaggi al 366-402-4022 e poi tanti altri argomenti.
Basketball Euroleague. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus. Domani alle 20, in diretta da Istanbul, Efes Segafredo Bologna, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
I feel devotion. Avete sentito degli incentivi di Nissan ad aprile. Nissan triplica gli incentivi sulla gamma dei crossover elettrificati. Ad aprile Qashqai, Juke e X-Trail, tutti con 6.000 euro di ecobonus Nissan in caso di permuta anche senza rottamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info su nissan.it. Il momento è ora, ma ora.
Taglia, cuci, toppa, ritaglia, ma si strappa!
Caro, alla tappezzeria della nostra auto serve molto di più di un rammendo, non è mica un calzino bucato.
Hai ragione, per fortuna che c'è Tappezzeria Bracci. Da oltre 60 anni riparano tappezzerie di auto, moto, camper, nautica, poltroni e divani, con esperienze e materiali di prima qualità.
Tappezzeria Bracci, a San Lazzaro di Savena, in via Cicogna 75, zona artigianale Cicogna.
Info allo 051 54 83 56, bracciermanno.it.
Bolletta del gas, della luce, rata dell'antifurto. Cavoli, è aumentato tutto.
Rata dell'antifurto? Ma ancora con quel bagaglio a noleggio? Dove puoi? Cerca di risparmiare.
Ma come?
Corri da Tecno Alarm Defense. Professionisti di sistemi di sicurezza da oltre 45 anni. Fanno un sopralluogo gratuito e ti suggeriscono la soluzione perfetta per te. Così avrai finalmente un impianto antifurto professionale con detrazione del 50% in 10 anni, senza bisogno di alcuna pratica.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Chiamate Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33 www.tecno-alarm.it.
Mattei Plast, 40 anni di produzione di sacchetti in plastica stampati e neutri. Filme tubolari in polietilene per il packaging industriale. Copriabiti, buste con mini grip, cursore e biadesivo per l'abbigliamento, buste alimentari a barriera, termosaldatrici da banco, confezionatrice a campana per sottovuoto. Ampia gamma di imballaggi flessibili modulata sull'esigenza del cliente con consegne veloci. Mattei Plast, a San Lazzaro di Savena, zona artigianale Cicogna. Sul web matteiplast.it.
Che dici, finalmente cambiamo l'auto?
Ma sì, certo, oggi è easy.
E possiamo approfittare degli incentivi?
Sì, è così easy.
Anche se non abbiamo un'auto da rottamare?
Te l'ho detto, gli incentivi Easy Citroën sono davvero per tutti.
Sulla gamma Citroën hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti, info su citroen.it. Easy.
Sei alla ricerca di un profilo o di una lamiera in ferro, alluminio o acciaio inox? Degli Esposti Mario Tutto Ferro vende al dettaglio con servizio di taglio su misura e in pronta consegna. È autorizzata al trasporto, allo smaltimento e al conferimento di rottami ferrosi e metallici. Fornisce container ed esegue demolizioni industriali direttamente in cantiere con mezzi propri, nel massimo rispetto dell'ambiente. Degli Esposti Mario Tutto Ferro, in via della Cooperazione 30/2 a Bologna, zona Arcoveggio.
Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Black and White, la Virtus alla radio.
Eccoci tornati in diretta, Alessandro Iannacci, Dave Trebbi e Gabriele Platania insieme a voi. Tanti argomenti già nella prima parte di trasmissione, ora passiamo ai vostri messaggi al 366-402-4022. Iniziamo con questo che secondo me è molto interessante. Ci scrive Andrea03. Alcuni dicono che la Virtus dell'anno scorso fosse più forte, non credo, aveva sicuramente più talento, Milos e Ogeleye, ma la forza di squadra viene anche dall'equilibrio. E quest'anno con Dunston e Polonara, per Bacco e Camara c'è più logica. Mi sono d'accordo in generale.
Anch'io. Poi ovvio che quando vai a toccare giocatori come Milos Teodosic, Kyle Williams, fai fatica a essere lucido.
Però posso, lasciatemi dire,
sì,
sono convinto anch'io che sia così, però la vera riprova ce l'hai a fine stagione. Perché la squadra dell'anno scorso, proprio per queste problematiche, più talento però, squadra più anziana, squadra meno distribuita, tutto caricato molto sugli stessi giocatori, alla fine ha pagato proprio queste cose.
Più che altro l'anno scorso il tuo giocatore più talentuoso, che era Milos Teodosic, è arrivato alla fine insomma, come ce lo ricordiamo, c'è cioè molto
anche,
sulle gambe.
E anche Bellinelli,
è arrivato sia Bellinelli sia Teodosio sulle gambe, e a differenza di quest'anno comunque hanno giocato molte meno partite, soprattutto Teodosio in campionato. Quindi...
è vero che anche Milano era arrivata a pari sulle gambe.
Sì, è stata una gara 7, posso dirlo anche qua, bruttissima.
Perché si vedeva che le squadre
erano cotte.
E infatti mi ricordo che fu lo stesso poi Melli a dire a fine di quella serie: è utile che dall'anno prossimo si giochi a 5 partite.
Esatto.
E credo per fortuna alla fine si giocherà 5 partite. Abbiamo una telefonata da un ascoltatore, benvenuto.
Ciao ragazzi, sono Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao Dave, sono Francesco.
Ciao.
Niente, io chiamavo per chiedervi dei pareri vostri e se magari avevate un pensiero comunque abbastanza simile al mio, ecco. Volevo chiedervi se secondo voi a questa squadra comunque anche, non so, per la prossima stagione soprattutto, perché non penso la società ormai intervenga sul mercato, io non credo, anche se sempre vigile, però un play che abbia un diciamo certo talento offensivo, o comunque che sappia anche sfruttare le caratteristiche di un centro come quello di Zizic, che secondo me è un centro che è abituato a giocare pick and roll anche, e noi abbiamo un gioco che non sfrutta secondo me assolutamente le caratteristiche del nostro lungo, quindi che è ancora più in difficoltà, ma perché non abbiamo giocatori che, cioè, abbiamo dei play o praticamente quasi tutti difensivi, tranne Hackett che anche lui crea qualcosa, ma non è un play prettamente comunque offensivo. Quindi io chiedo a voi questo, se secondo voi serve un giocatore per comunque fare in modo che rendano anche altri giocatori, ecco.
Grazie mille, grazie Francesco.
Ciao.
Allora sì, io sono d'accordo, secondo me, poi passo la parola a voi che siete più esperti, serve un playmaker titolare che consenta a quelli che abbiamo già di insomma dare qualcosa a livello specifico in alcuni momenti della partita.
Allora, se chiedi proprio il mio pensiero, secondo me ne servono due, nel senso che al posto di Lundberg, ipoteticamente, anche a livello economico è una cosa praticabile, direi, ti vorrebbe un playmaker in grado di alternarsi con Hackett e Paiola e di dare, diciamo, quell'imprevedibilità in più, di quel cambio di ritmo che per adesso fai fatica a trovare, perché sia Hackett che Paiola, per quanto Paiola sia molto più play e Hackett sia molto più scorer, la velocità più o meno è quella. Servirebbe uno magari in grado di velocizzare, di spezzare un po' i ritmi una volta presi, e quello ci sta. Dall'altro lato, secondo me, servirebbe anche una guardia che rispetto a Lundberg è un po' più, facciamola semplice, da prendi e tira, invece che da prendi, tengo la palla e poi tiro. Sempre per una questione di velocità, perché Cordinello, sappiamo, ha un fisico importantissimo, ma non è certo un tiratore. E Bellinelli, io comincio a vedermelo un po' più da tre. Poi qui Dave magari...
No, guarda, come sempre avremo dei dibattiti, ma sì, a sto giro, guarda, vedo delle... No,
e poi potrebbe essere utile, appunto, visto che Bellinelli non può giocare 40 minuti e che comunque ha un anno in più, avere qualcun altro in grado di creare, diciamo, punti in poco tempo.
Ecco, secondo me è quella la domanda, cioè servirebbero due guardie con punti nelle mani. Perché secondo me...
Però soprattutto una delle due deve avere queste capacità di far giocare i compagni, che dalla partenza
ho capito cosa intendi.
Perché noi abbiamo tanto playmaking da Paiola, da Dunston, playmaking secondario, Dunston, chiaramente da Schengelia, che trovano i passaggi nelle seconde occasioni, che vedono... Però ti manca in quel momento quel giocatore che sa sempre dove sono tutti, che sa chiaro che dopo Milos non potrai mai più replicare.
Avere un giocatore del genere, e sia Cordinier che Lundberg, che sono i giocatori messi solamente in ingrandimento, non hanno questo fondamentale, quindi di conseguenza Lundberg, sulla carta dovresti andare a sistemare lì, perché secondo me Paiola e Hackett, per il ruolo che hanno e per soprattutto la fisicità che mettono nelle gare di Eurolega, ti vanno bene.
Sì, ma...
ti serve la guardia. guardia di fianco che fa canestro, capito?
E poi Lundberg comunque, diciamo, è molto versatile, ma non è uno specialista.
Esatto, esatto.
E quindi spesso gli vengono girati magari compiti che non, a cui non può dare risposta.
Giusto.
Allora, un messaggio un po' lungo di Andrea, ma lo andiamo comunque a leggere. Intanto domanda di servizio: la prossima settimana non ci sarà la trasmissione, giusto? Giusto, perché giusto. C'è Roma-Bologna a partire dalle 18.30. Saremo tutti collegati qua su Nettuno Bologna 1, certo. Perché è una partita fondamentale.
Andiamo a sentire Leo Bosello.
Andiamo con un'ansia, certo. Indicibile.
Direi proprio di sì.
Poi ci scrive Andrea: pensieri sulla Virtus, non capisco la gestione dei minutaggi. Con Basconi e Cordinier era impresentabile. Ricordiamo che era la primissima proprio uscita,
sì,
dopo
sì.
Recupero. Infatti anche per questo io prima ho detto che forse ieri lo hai recuperato un po' più a livello anche di minutaggio. In compenso Howard con Abbas non si è divertito, ma lo abbiamo usato troppo poco come sempre. E poi dopo il primo tempo di Lundberg col Basconi è stato messo in campo troppo tardi, quando i buoi erano scappati. Ieri scegliamo che uno dei sei stranieri sia Lomas, ma non vede il campo, quando 48 ore prima e 48 ore dopo abbiamo le due partite più importanti dell'anno in Eurolega. Contro l'Efes si può vincere, ma dobbiamo giocare come i deboli fanno con i più forti, cioè tirare molto da tre con percentuali alte. Allora, vediamo un po' okay. Il messaggio che è arrivato. Partiamo dal discorso sui minutaggi.
Ma io credo che ecco non allora la partita di ieri sera poteva essere anche un allenamento in previsione della gara contro l'Efes, perché la Virtus non è riuscita a fare l'allenamento praticamente, e quindi poteva essere un'occasione. Però capisco benissimo che poi ci sono dei dubbi, e ripercorrendo appunto il messaggio, ovvio che se vuoi allenarti con l'Efes, con l'Efes devi mettere i migliori 12 a disposizione, e poteva anche essere un segnale per capire realmente quali sono i tuoi pensieri nel cercare di avere la formazione migliore anche in previsione dei playoff. E però sì, ci sono alcuni dubbi che solo il futuro ci dirà come sono stati gestiti, e quindi di conseguenza ci sta come discorso. Molto bene anche il discorso di Abbas con Howard, spero appunto di rivedere Abbas magari marcare Larkin in questa situazione, perché ha dato dimostrazione che con anche i giocatori piccoli palla in mano è molto efficace, e spero anche che altri giocatori che hanno fatto fatica contro Howard, mi riferisco in particolar modo a Dobrić, a Cordinier, sì, possono esaltarsi appunto nella gara di domani.
Gabri, è vero che si può vincere solo giocando come i più deboli contro i più forti domani a Efes?
Sì. Però
più che altro con l'Efes attuale,
sì,
ragazzi.
No, cioè, stavo pensando, devi giocare con la mente dello sfavorito, nel sì. senso di quello che non ha nulla da perdere e va lì a mente libera senza stress. Quello è l'unico modo. Non è detto che basti.
Daniele ci scrive: ma vogliamo dirlo che il canestro di Costello è stato praticamente una
fortunata?
Una fortunata. Secondo me fino a culata ci si può arrivare.
Dave è troppo.
Esatto. Poi siccome diverse situazioni nella prima parte di stagione sono andate a favore, ci sta anche questo. A nostro favore ci sta anche questo.
Sì, un po' una tara.
Comunque il canestro di Costello che io ho visto ad altezza campo, perché ero in piedi, che stavo per andare verso diciamo l'area stampa, ero di fianco un collega, ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, cioè se fanno questo canestro
allora va bene tutto.
No, perché obiettivamente è stato comunque un colpo che devi avere una grandissima precisione, un grandissimo tatto,
sì,
per
sì,
mandare
sì,
a
sì,
canestro,
sì, certo.
Perché veramente è stato uno schiaffo,
certo,
al pallone,
certo. No, ma lì è una qualità del giocatore, ragazzi.
Poi sempre Daniele e altri in realtà ascoltatori ci scrivono sugli arbitraggi che abbiamo visto con Basconi e con Cremona. Sapete che noi non amiamo particolarmente parlarne, però ragazzi qui c'è un discorso secondo me più generale, cioè quante volte oramai ci siamo trovati a parlare soprattutto degli arbitri di Eurolega che stanno arbitrando il maggior livello di basket europeo e forse il maggior livello di basket dopo la NBA per quanto mi riguarda. E tante volte ci siamo trovati a parlare insomma dei livelli degli arbitri di Eurolega, quindi non è una novità purtroppo per niente.
Bisogna conviverci, purtroppo.
Non ha alternative.
Poi alle 71 ci scrive Edwards del Bayern.
Mi sarebbe piaciuto quest'anno, devo dire la verità, prima che prendesse
Perché hai visto quest'anno
era,
come
ma era,
no, okay. Me lo ricordo.
Però era, era partito bene.
Poi si è calato tanto. Sì.
E io ho detto, parte bene, ho detto, questo qua secondo me fa 20 a partita. Sì.
E invece no. Però
no, è calato.
Probabilmente deve trovare l'ambiente giusto. Comunque lui play zero.
No, assolutamente guardia, no, tutto guardia, come Kenan.
Però è anche alto come me. Solo che, no, però,
beh, anche Howard che è alto come me.
È vero, però dicevo, mi ricordo che quando l'ho visto nel tunnel,
sì,
alla partita appunto del Bayern contro la Virtus in casa qui alla Segafredo Arena, sì, sono uscito e mi ricordo di aver commentato così dicendo: guarda, ho visto Edwards di là in un'intervista, dice, se io, che sono alto come lui, avessi quel fisico lì, giocherei centro titolare almeno in Serie C.
Però tu
come fisico,
no, capito, ma è la sua qualità, è la sua,
cioè,
qualità,
no, ma è un fisico pazzesco ed è un giocatore secondo me sicuramente interessante, però è difficile da mettere a proprio agio.
Tra un po' torniamo sui messaggi di mercato, perché ovviamente
arriva il primo caldo, arriva
è il tema che
giovedì torna
sempre
freddo dopo,
esatto, è vero, cavolo, non so più come vestirmi,
e più che altro non torneremo a parlare di mercato,
esatto, solo per quello.
Parliamo di due singoli, perché sì, sicuramente ormai il tema Jordan Mickey va affrontato,
certo,
non era stato impiegato con Venezia. Ha giocato col Baskonia prettamente perché Dunston ha avuto problemi di falli.
E ti posso dire, è bravo,
ha giocato bene,
neanche così tanto, esatto.
Ha giocato, insomma, è stato importante per la squadra,
sì,
perché bene sempre.
No, però inizio, cioè, se vai a vedere le puntate prima, era tutto, è solo colpa di Jordan, esatto, Mickey, e non è così.
No, ha dato un contributo sicuramente importante in un momento in cui la Virtus è rimasta lì con le sue giocate, con qualche tripla anche estemporanea,
certo,
di Dobrić, di Abbas, eccetera. E però poi un Jordan Mickey che non è stato neanche portato a referto contro Cremona, nonostante avessi dopo 48 ore, come lo sappiamo, una partita così importante contro l'Efes. Quindi possiamo ritenerlo un messaggio chiaro?
Penso di sì, e penso che dalla scelta di due gare importanti come Brescia e Venezia si è capito qual è il centro di riserva di Dunston, ed è Zizic. Ed è giusto anche che si prenda questa decisione, anche perché Zizic, a livello di rispetto a Mickey, ha un contratto diverso, un po' più lungo, e quindi ci sta come progetto puntare sempre su di lui. Detto che lo stesso Zizic ha una fisicità diversa rispetto a Dunston, quindi ha la possibilità di giocare in una maniera diversa con lui. Poi sul giocare in una maniera diversa, ovvero difendere in una maniera diversa, poi quello entriamo in un altro capitolo, che invece giocano nella stessa maniera difensivamente, è proprio quello dei dubbi che stanno venendo un po' fuori anche su quell'aspetto.
Andiamo con altri messaggi sempre sul tema mercato. Edwards del Bayern si è ricordato di non essere quello di Minnesota.
Beh, però contro Monaco credo
Anthony Edwards non è la stessa,
no,
cosa.
Lo so, però dico, il contro Monaco due giorni fa credo abbia fatto tipo 6 su 8 da 3.
Sì, 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 Carson. Non è Anthony.
Poi Ale ci scrive: al posto di Lundberg più un play anche di bassa Eurolega.
Bassa.
Parlava sempre di Edwards.
Sì,
sì. Sì, sì, ci può, cioè, un po' presto, bisogna capire innanzitutto anche a livello di ali come sarà il percorso, e soprattutto anche a livello di italiani, perché considerate che nel mercato prima si pensa a occupare di slot di italiani, poi si vede un po' il mondo degli stranieri cosa può presentare a riguardo.
Poi Luca da Bologna ci scrive: ragazzi, McIntyre perfetto per noi, quanto costerà? Questo è il classico messaggio.
Ma allora,
lasciamela.
Vai.
Essendosi ritirato nel 2010.
No, che brutto.
Credo che non chieda tantissimo.
Miller McIntyre. No, comunque vi faccio solamente un paragone calcistico. Il Baskonia è come l'Atalanta, è una bottega cara. Definiamola così.
Comunque, a parte le battute, allora, Miller McIntyre è un giocatore che sta facendo benissimo quest'anno, che però non è che abbia sempre fatto bene, quindi anche lì probabilmente è molto ambiente dipendente. Terrell McIntyre, quello sì che era,
ce lo ricordiamo bene.
C'è anche Ennis McIntyre a Napoli, che ha fatto una stagione pazzesca,
abbiamo
segnaliamolo,
fatto un albero
Wikipedia
di
potevi cercare,
esatto. Chiudiamo con questo, poi andiamo in pubblicità. Matteo ci scrive: ma se serve un play, domanda, non bastava Red Mamba, ovvero Manion? Non
direi
credo.
Che, no, più che altro direi che per il momento ha dimostrato che l'Eurolega ancora non è il suo ambiente.
Tanto ma adesso si deve salvare.
E poi non è un play, secondo me.
No, però a Varese sta facendo tanto da play.
Sì. Però solo la palla lui.
Esatto.
Però,
cioè, per forza.
Diciamo che i margini di crescita, il talento è infinito, i margini di crescita sono ancora
non
tanti.
In una squadra come la Virtus, non in una squadra di Eurolega.
Sì, mi sa di sì.
Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Basketball Euroleague. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus. Domani alle 20 in diretta da Istanbul, Efes Segafredo Bologna, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Signora, mi ha detto duetti?
Se la tua affettatrice si rompe, non improvvisare. Affidati ad Aser, servizio di riparazione affettatrici per bar, negozi e ristoranti. E da oggi anche per privati, con ritiro e consegna a domicilio. Chiama subito il 335-750-2637 o vai su aser.srl. Aser è in via Azzurra 9 a Ozzano Emilia. Il punto di riferimento per il padel a Bologna?
Semplice, Bologna Padel.
13 campi coperti, lezioni individuali e di gruppo e tornei per ogni livello tutti i weekend.
Il bar e la pizzeria ti aspettano per un aperitivo o per una cena.
Bologna Padel, in via Lame, località Torre Verde di Castelmaggiore. Per info e prenotazioni, bolognapadel.it o seguici sui social.
Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro, IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.
Bologna Automazioni. Installazione, assistenza e manutenzione per cancelli automatici e automazioni per garage.
Videosorveglianza, antifurti e infissi per aziende, privati e condomini.
Bologna Automazioni è centro autorizzato FAC installatore.
A Bargellino di Calderara di Reno in via dell'Industria 11.
Bologna Automazioni. Ora l'alternativa c'è.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
Black and White, la Virtus alla radio.
Ultima parte di Black and White insieme ad Alessandro Iannacci, Dave Trebi, Gabriele Platania. Prima di andare a leggere gli altri messaggi che ci stanno arrivando copiosi sul mercato, perché come sempre quando apriamo questo
è sempre colpa di Gabriele, sempre solo colpa di Gabriele,
la parte più bella della stagione.
Sì. Ci colleghiamo direttamente con Istanbul con il nostro Dario Ronzulli, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Spero allora, vi sentiate bene.
Sì, diciamo un po' distorto, ma va bene lo stesso, tanto è una serata.
Magari portandoci dei baklava
è una serata che tende al rock, dopo poi spiegheremo perché qua su Nettuno Bologna 1. Allora Dario, com'è un po' l'ambiente? So che avete volato anche questo giro con i giocatori, insomma, come sono le facce dei giocatori che stanno appunto approcciandosi a questa sfida importante?
Sì, detto che mi preoccupate perché state evidentemente messi male, ma è peggio del solito, ma detto ciò il clima era disteso e concentrato, lo definirei così, nel senso che i giocatori sono arrivati in aeroporto prima di prendere poi il volo per Istanbul, molto sereni, molto tranquilli, ancora lontani dalla tensione prepartita che quasi sicuramente ci sarà domani quando cominceranno a fare l'allenamento di riscaldamento, ecco, vero e proprio, anche magari già domattina quando ci sarà la seduta di rifinitura, per usare un termine calcistico, alla Sinan del Demme Arena. Però ecco, oggi la squadra era molto concentrata, molto tranquilla, serena, almeno in apparenza, ecco, poi magari qualcuno di più, qualcuno di meno, però nel complesso un gruppo virtusino che si presenta a questa sfida credo consapevole anche delle difficoltà di questa gara, che sono tantissime. Insomma, l'Efes è un momento decisamente migliore rispetto alla Virtus, ha più talento, anche più esperienza di squadra a giocare queste partite, nonostante i tanti cambi fatti la scorsa estate.
Ti giro anche questo tema, Dario, che è un po' spuntato anche nei messaggi che ci stanno arrivando dall'inizio della puntata, ovvero la Virtus parte sfavorita e quindi deve giocare come la squadra debole contro la squadra forte.
Parte sfavorita deve giocare con leggerezza, con sapendo che un'eventuale eliminazione peserebbe molto di più nel bilancio della stagione dell'Efes che su quello della Virtus. Questo è già il primo dato. Poi è chiaro che dovrà fare una partita di grande concentrazione sui 40 minuti, limitando tutti i possibili errori. Questo Banchi era stato già molto chiaro dopo il Baskonia, ma credo che il tema principale sia quello, cioè non si può permettere a Virtus di sbagliare sostanzialmente nulla domani, perché l'Efes ha una marea di giocatori capaci di punirli in qualunque momento.
10 vittorie di fila tra campionato e coppa, 7 vittorie di fila in Eurolega, e l'ultima gara contro il Besiktas addirittura hanno vinto benissimo, perché hanno vinto 90-75 non facendo neanche giocare Larkin, che praticamente non era neanche convocato, e le gare comunque quelle più importanti le hanno perse in casa. Insomma, i dati danno un Efes ampiamente in gran forma e in gran... Cosa può andare per la Virtus? Come può essere il fattore X, la statistica, il qualcosa che può cambiare un po' le carte, forse giocando un po' con i nervi di questa squadra che sta andando troppo bene?
Quello sì, cioè cominciare a mettere dei dubbi all'Efes, già quello sarebbe secondo me un punto già importante della partita. Sono d'accordo con te, cioè l'Efes in questo momento ha tantissime sicurezze, quelle sicurezze bisogna piano piano cominciare a scardinarle, ed è ovvio che per farlo la Virtus deve fare, come dicevo prima, una partita molto attenta, molto concreta, soprattutto nella prima parte di gara. Quella è la cosa più importante, evidentemente, cioè restare comunque sul pezzo, restare concentrata, aggredire subito la partita, perché permettersi a giocare al ritmo dell'Efes rischia di essere particolarmente complicato.
Chi è che ha bussato?
Mi sentite adesso?
Sì, no? Sì, sì.
Abbiamo sentito che qualcuno ha bussato.
Io non vi sento più.
Allora, Dario, mi sa che dobbiamo chiudere il collegamento.
Eccoli.
Finisci il tuo discorso, poi ti salutiamo, che so che stai fingendo perché devi andare al ristorante qua, perché abbiamo già capito.
No, ma che ristorante, figurati, è lontanissimo. Adesso vi sento. Purtroppo qui siamo in una situazione un po' in bilico dal punto di vista del collegamento, almeno stasera, poi per domani risolviamo tutto e siamo tranquilli per la partita. Adesso spero che mi sentiate.
Sì, sì, perfettamente.
Finisci il tuo discorso.
Perfetto. Allora, dicevo, riprendo il filo col discorso. La partita di domani dovrà essere, secondo me, importante un aspetto, cioè quello di aggredire subito, di essere molto convincenti subito, scardinare quelle certezze che diceva Dave poco fa, perché è quello che la Virtus deve provare a fare per aumentare le proprie chance. Poi non basta, perché questa è una partita che veramente si gioca sui 40 minuti.
Assolutamente, grazie Dario, ti salutiamo, salutaci anche il nostro Alessio Torri, che
insomma, non mancherò,
immaginiamo essere già presissimo a fare delle fotografie in centro a Istanbul.
Ho già fatto dei video, sembra giapponese ogni tanto, io non ho parole veramente.
Eccolo, è l'Alessio Torri che conosciamo tutti. grazie Dario.
Ecco sì. Ciao ragazzi, buon lavoro, buona serata.
Un saluto al nostro Dario Ronzulli, che come vi dicevamo appunto a Istanbul, e domani sera ci racconterà in diretta qui su Nettuno Bologna 1 la partita.
Gabri, non uscire dal discorso che stavamo facendo, ci ha chiamato dal mercato.
È vero. Se sei in Istanbul ci sta. Andiamo con i messaggi che sono arrivati, sempre al 366-402-4022, partendo da questo di che qua è
Andrea 303.
Sì, questo è quello che abbiamo letto prima.
È un altro.
Scusate, chiedo scusa. Anno prossimo un play, un esterno, un tiratore, un pivot di personalità e difesa, e confermare Dunston, che ha un contratto 1+1. Poi gli italiani devono essere 7, perché Belinelli e Hackett non possono giocarle tutte, ci scrive Andrea. Allora, siete d'accordo sul discorso un play, un esterno, un pivot di personalità?
Sì. Andrei avanti.
Siete d'accordo sul discorso di confermare Dunston?
Sì. Io sì, non so Gabri.
Allora, io lo amo moltissimo, però è una valutazione che è presto fare, secondo me. Cioè, okay, se ne parlerà più avanti, penso. Cioè, dobbiamo vedere anche lui come arriva, perché chiariamoci, lui quest'anno formalmente è arrivato come secondo centro,
forse
poi,
anche terzo,
ma non c'era il terzo, cioè, ah no, tu dici Conti Michi, sì, ok, terzo, come terzo centro, e in realtà ha giocato tutto l'anno titolare.
Esatto,
sì sì,
fisicamente, sì,
sia per meriti suoi che per demeriti forse dei suoi colleghi,
sì,
di
e anche per l'infortunio di Checo.
Però quando c'era Checo, che Dunston, sì, era
però
titolare, comunque
c'è anche da dire che poi con anche il cambio dell'allenatore sono cambiate tutte le gerarchie fatte sul mercato anche.
Quindi formalmente è un giocatore che serve ad ogni squadra, uh-huh, e che ti dà una sicurezza che nessun altro ti dà, però per ragioni anagrafiche dovrai valutare, perché è chiaro, se deve rimanere per il ruolo che può ricoprire, allora va benissimo, uh-huh, se deve rimanere fare il titolare per un altro anno intero, allora capisci.
Diventa
la cosa,
no, ho capito cosa intendi. Io invece lo confermerei non nel ruolo di titolare, ma come coltellino svizzero, definiamolo così.
E credo sia comunque condivisibile anche il discorso del fatto che Melina e Liaket l'anno prossimo, con un anno in più sulle gambe, non possono giocarle tutte.
Sì,
avremo,
esatto,
un anno in più anche noi, cosa pensate? Eppure saremo qui ogni lunedì.
Sì, però siamo arrivati anche un po' stanchi alla fine della stagione, quindi.
Quale fine della stagione? Siamo lontanissimi dalla fine.
Ragazzi,
è solo che lui sta già guardando il mercato. La stagione non finisce mai.
Per lui la stagione è il mercato.
È il mercato, esatto.
Quindi noi siamo in prestagione, esatto. Il campionato.
Quanta sofferenza estiva ogni anno.
Andiamo con altri messaggi. Ronzoli sta trasmettendo sulla cima di un minareto. Ci scrive. Sì. No. Ve l'avevano detto, era al mercato. E poi un altro messaggio da Alberto da Monza, che salutiamo. Ciao ragazzi, avrei pagato per arrivare ai play-in ad inizio stagione, non ci avrei scommesso. Comunque vada, forza Virtus sempre.
Oh, bel messaggio.
Guarda, è il discorso che poi abbiamo fatto tante volte anche a microfoni spenti tra noi. È chiaro che poi l'andamento di una stagione rischia di creare delle aspettative che possono essere superiori rispetto a quello che poi, esatto, la squadra effettivamente poteva dare nella stagione. È un discorso che abbiamo fatto sul Bologna, Dave.
Certo.
E sulla qualificazione Champions del Bologna, ma è un discorso che può essere assolutamente applicato anche alla Virtus, cioè ricordiamoci che la Virtus all'inizio della stagione partiva con questo obiettivo,
ma soprattutto
di arrivare ai play-in, di giocare una buona Eurolega, l'ha fatta,
esatto,
e è stata una Eurolega comunque a numeri superiori, certo, rispetto a quella dell'anno scorso, perché hai avuto 3 vittorie in più. Però è chiaro, ecco, che questo era quello che ci si poteva aspettare, poi ti sei trovato secondo, allora lì a molti è venuta la colina in bocca.
Certo, e poi però non dimentichiamo che a metà settembre questa squadra aveva un allenatore esonerato e un allenatore nuovo che aveva una squadra non sua.
Riguardo a questo però ci colleghiamo anche al messaggio di Claudio, che ci scrive: ciao ragazzi, a me non è piaciuto per nulla Banchi come ha gestito i nuovi arrivi. Cosa ne pensate voi?
Che ci vorrebbero una parola magica che sognano tutti gli allenatori che fanno l'Eurolega, ovvero allenamenti, ma purtroppo non si possono fare perché sono sempre avanti e indietro per fare le trasferte, quindi si devono allenare durante le partite, e questo modo di cercare di inserirli dentro, ovvio che può portare delle scelte, può cambiare anche soprattutto nei nuovi arrivati delle gerarchie e quindi di equilibri, quindi capite che bisogna andare sempre col bilancino, quei giocatori devono dare una buona presenza, e diciamo che al momento questi due giocatori, parlo in particolar modo di Lomas e di Zizic, sono giocatori che soprattutto il croato ha dato buone partite ma anche delle brutte partite. Lomas l'abbiamo visto molto poco, anche perché comunque in quel ruolo lì, diciamolo, la squadra comunque è sempre stata piena, quindi sempre ben coperta su quel punto di vista lì.
Gabri, ti aspettavi qualcosa di più tu da Lomas, da Zizic e da come Banchi potesse inserirli in,
allora,
questa squadra?
Io mi aspettavo che Banchi inserisse un po' di più Lomas, essendo un giocatore che conosce
bene,
straordinariamente,
certo,
bene,
certo.
Per il resto Zizic è abbastanza in media come discorso, nel senso che, appunto, come abbiamo detto tante volte, non ha avuto il tempo ancora di inserirsi in una squadra che non prevedeva un giocatore di quel tipo. Lo sta facendo, ha altre 3 partite per farlo al meglio, e poi potenzialmente mi viene da dire che, come l'appetito viene mangiando anche all'interno dei playoff, ogni partita che sarà sì importante, ma sarà anche un modo per prepararsi a quella dopo, per entrare sì. sempre di più in questo circolo e nel playbook appunto della squadra.
E comunque, se domani sera la Virtus esce sconfitta dal campo di Istanbul, avrà quantomeno l'occasione di trovare quei famosi allenamenti, no, di cui ci parlavi.
Sì, sì, ovvio che l'obiettivo è quello di andare avanti il più possibile, però obiettivamente tutti gli allenatori ambiscono a quella parola magica che si chiama allenamenti.
Daniele ci scrive: ma Sterling Brown dell'Alba Berlino cosa ne pensate? Secondo me niente male.
Non credo sia il nome giusto, cioè non credo sia un fit per la Virtus di adesso.
Poi secondo me è un po' altalenante, insomma devi avere, non dico delle certezze, perché però secondo me quest'anno è stato, come tutta l'Alba Berlino, molto molto altalenante. E poi abbiamo visto, non voglio essere cattivo, però abbiamo visto un giocatore preso dall'Alba Berlino, non è andata benissimo.
Ci sono giocatori.
Me l'avete servito tipo Milo su un assist.
Io l'ho pensato, ti giuro, l'ho pensata questa cosa, però ho detto no, dai, non diciamo.
E invece.
Dici, ci sono giocatori che rendono bene solo all'Alba Berlino.
Hai detto tu, ma io non smentisco, come si dice.
Siamo in chiusura praticamente, però a questo punto, visto che oltretutto lunedì prossimo non ci vedremo, ma prima di lunedì, domenica, c'è un'altra partita importante di campionato, a netto del fatto che dobbiamo capire anche se c'è la seconda partita,
esatto.
Quindi c'è questo punto interrogativo, però Virtus Reggio Emilia, una partita che ci mette di fronte a una squadra che abbiamo sofferto tanto,
all'incubo,
davvero tanto in questa stagione,
anche
allora,
Cremona,
come la vedete?
Anche sì. Cremona, perché aveva perso due volte, compresa l'amichevole a Parma.
Vabbè, adesso questo
è vero, bravo Gabri. Bravo Gabri, sì. È vero, ha ragione, sì. Però ha ragione. Ti dico anche il punteggio, guarda.
70 partite.
Aneddoto volante, me la ricordavo perché c'ero, ma aneddoto volante che sarà stata l'unica partita in stagione, esatto, con Scariolo in panchina, ma non da capo allenatore.
Esatto, perché era
91-86 abbiamo perso.
Era appena tornato, come diceva una vecchia pubblicità.
Esatto.
Quindi come vedete rapidamente la sfida con Reggio Emilia?
Guarda, secondo me dall'esito della gara contro l'Efes, secondo me vedremo un po' anche la reazione della squadra.
No, per me è assolutamente indipendente invece.
Beh, sicuramente se dovesse andare avanti...
Perché per fortuna nostra è piuttosto distante.
Sì, esatto, si parla di 21-4, quindi 21 aprile.
Non siamo abituati ad avere tutto questo tempo per preparare una partita.
Però è una partita importante contro un avversario che sta meritando la posizione che ha, quindi il quinto posto, quindi ha confermato e soprattutto le scelte che hanno fatto in estate sono state delle scelte molto positive, perché l'arrivo del coach ex Kazan Prinfis e Coldebella come GM sono state delle ottime scelte per loro a chiudere un ciclo quello scorso e aprirne un altro.
E allora noi siamo in chiusura, grazie a Gabriele Platania,
un saluto a tutti.
Saluto anche al nostro Davide Trevi, che può andare a curarsi il dito.
Grazie a voi, l'ho già dato la cossigenata, però.
Ah, ho visto, hai cosparso sangue.
Non è vero, non è vero.
Veramente, sembriamo usciti da Profondo Rosso. Un saluto anche da Alessandro Iannacci. Vi invito a rimanere qua su Nettuno Bologna 1, perché a partire dalle ore 20, quindi dopo la prossima pubblicità, ci sarà una puntata speciale dedicata al grande freak Antoni, che vogliamo celebrare perché domani compirà 70 anni, perché anche se se n'è andato,
esatto,
nel 2014, è comunque parte integrante della cultura bolognese, e quindi noi cercheremo di omaggiarlo con questa puntata, nella quale tramite la mia voce ripercorreremo un po' cronologicamente la sua vita, la sua carriera, e poi ci saranno però anche tanti contributi importantissimi a partire dalla figlia Margherita, che saluto caramente, poi anche il comico Ubaldo Pantani, che è stato cresciuto da Frick e che conosciamo tutti per le sue interpretazioni e le sue imitazioni in TV, anche Enrico Brizzi partecipato alla nostra puntata speciale, scrittore di Jack Frusciante, poi ci sono anche contenuti di Dandy Bestia, chitarrista degli Schiantos, di Samuele Bersani, quindi speriamo insomma di aver omaggiato nel migliore dei modi e all'altezza un grande personaggio della Bologna culturale e musicale. Buona serata a tutti, rimanete con noi.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus. Domani alle 20, in diretta da Istanbul, Efes Segafredo Bologna, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.